Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
Un ben trovate da Gaia Varon a tutte le persone in ascolto per una puntata che fa perno sulla musica di Claude Debussy, perché apriremo raccontando di una nuova produzione del Teatro alla Scala, dell'opera forse più dirompente ancora oggi, non del tutto afferrabile, di inizio Novecento, ovvero sia Pelléas e Mélisande, che la Scala ha affidato a un veterano come Maxime Pascal per la direzione musicale e a un debuttante, con un po' di virgolette, ovvero sia Romeo Castellucci, che affronta questo titolo per la prima volta e che peraltro è anche per la prima volta chiamato a una nuova produzione commissionata da un teatro italiano. Debussy però c'entra anche con ciò che accadrà l'8 maggio al Teatro Sociale di Rovigo, perché assieme alla Dame Demoiselle Lue di Debussy, appunto, sarà eseguita in prima esecuzione assoluta, sarà portata sulla scena per la prima volta in assoluto l'opera con cui Italo Montemezzi iniziò nel 1901 la sua avventura di compositore d'opera, ovvero sia Bianca, un'opera che era rimasta in un cassetto. Fino a poco tempo fa ci racconterà tutto Raffaele Mellace, autore, assieme a David Chandler, della più recente aggiornata monografia dedicata a Montemezzi, di cui avevamo anche già avuto occasione di parlare qui al Ridotto dell'Opera, ma noi torniamo al Debussy maggiore, apriamo il sipario con un estratto dalla registrazione effettuata in occasione della prova generale della nuova produzione scaligera di Pelléas e Mélisande.
Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessée à mort. Et voici des traces de sang. Mais maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même et mes chiens ne me le trouvent plus. Je vais revenir sur mes pas. J'entends pleurer. Oh, oh, qu'y a-t-il là au bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu ? N'aie pas peur, vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous ici, toute seule ?
Ne me touchez pas, ne me touchez pas.
N'aie pas peur, je ne vous touchais pas. Oh, vous êtes belle.
Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ou je me jette à l'eau.
Così inizia dunque il Pelléas e Mélisande. Quella che stiamo ascoltando è una registrazione effettuata in occasione della prova generale della nuova produzione di quest'opera che è in scena al Teatro alla Scala. È andato a vederla per noi Andrea Penna. Però Andrea, vogliamo partire proprio dall'opera in sé, perché fu un'opera dirompente all'epoca, ma ancora oggi non è del tutto facile da cogliere, da afferrare.
Senza dubbio Pelléas e Mélisande dal primo momento ha segnato un passaggio epocale per il linguaggio operistico del suo tempo e di decennio in decennio anche del momento in cui, essendo rappresentata poi via via tutti i maggiori teatri del mondo, nel momento in cui veniva proposta. Sicuramente oggi, rispetto ai primi momenti del suo percorso nei teatri internazionali, Pelléas e Mélisande ha abbandonato il campo del confronto Wagner-Debussy, ha abbandonato il confronto di un linguaggio operistico che si dovesse opporre a un linguaggio melodrammatico, estremamente turgido, tardo-romantico, con una lettura nuova. Quello che colpisce è il legame tra musica e parola. Il lavoro di Debussy sulla parola di Maeterlinck o Maeterlinck, che si voglia dire, è ancora oggi di sorprendente freschezza, di sorprendente anche capacità magnetica, e al tempo stesso l'opera ci sconcerta ancora oggi perché è un'opera di cui non sappiamo nulla. Non sappiamo da dove viene Mélisande, non sappiamo di che cosa ha paura, non sappiamo chi è, non sappiamo bene che cosa c'è fra i due fratelli esattamente, quali rapporti ci siano stati nel passato, non sappiamo niente. Abbiamo una atmosfera però incredibilmente precisa, incredibilmente dettagliata e ricca, come se fosse un mondo di tappezzerie, lucori, brillii, aria, foglie, molto vicino al mistero, al fantasy, persino all'horror in alcuni momenti, eppure lo è con un'altezza musicale, anche un'altezza di lavoro fra musica e prosodia semplicemente affascinante. Ogni volta si scopre qualcosa di nuovo, e più di qualcosa, più di una cosa nuova all'interno di Pelléas e Mélisande.
Veniamo dunque a questa produzione in scena alla Scala, è diretta da Maxime Pascal. Qual è la sua lettura, Andrea Penna?
Mi è sembrato fermarsi su due aspetti. Uno, una capacità narrativa che sorprendentemente richiedeva in molti momenti una pienezza orchestrale, una capacità di allargare il fraseggio anche sul canto o sulle atmosfere, con una grande ricchezza sia di colori ma anche con una grande densità della trama orchestrale. Non era un Pelléas in cui i rigori delle linee chiedessero una costante forma scabra, asciutta, no, in alcuni momenti era veramente l'inverarsi dell'immagine liberty, di ciò che traspare, non so, dalle incisioni di Knopf, che in realtà è esattamente in molti momenti il mondo musicale naturale o soprannaturale cui fa riferimento Romeo Castellucci. Ecco, e l'altro aspetto a me è sembrato che con una modalità quasi simpatetica, simbiotica, Maxime Pascal non abbia mai smesso di guardare a ciò che c'era sulla scena, oltre a seguire con grande attenzione il fraseggio dei cantanti, ma si è messo a servizio di un'idea, o meglio, forse ha contribuito in maniera uguale alle idee principali, perché ce ne sono molte, dello spettacolo di Castellucci, che è questa idea del mistero, dell'elemento insondabile. C'è proprio una densità che forse si adatta anche molto bene allo spazio del Teatro alla Scala, che è una sala molto molto grande, è una sala, non voglio dire sovradimensionata per Pelléas et Mélisande, che è comunque un'orchestra importante, ma richiede un certo tipo di attenzione. Mi sembra che anche su questo abbia riflettuto Maxime Pascal.
Souvent m'asseoir ici vers midi lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui même à l'ombre des arbres.
Oh, l'eau est claire.
Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles.
Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles.
Depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on n'y vient plus.
Celui-ci, on n'entend rien.
Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Voulez-vous vous asseoir au bord du bassin de marbre? Il y a un tilleul où le soleil n'entre jamais.
Sur le marbre, je voudrais voir le fond de l'eau.
On ne l'a jamais vue. Elle est peut-être aussi profonde que la mer.
Les mêmes choses près de fond, on le verrait peut-être.
Ne vous penchez pas ainsi.
Près de chez nous,
prenez garde de glisser. Je vais vous tenir par la main.
Moi, j'y voudrais y plonger mes démons.
Oh, oh, prenez garde, prenez garde, Mélisande, Mélisande. Oh, votre chevelure.
Je ne peux pas, je ne peux pas l'entendre.
Vos cheveux sont plongés. Dans l'eau.
Oui, ils sont plus longs que vos bras. Ils sont plus longs que moi.
Andrea Penna ci diceva di una corrispondenza molto forte fra la lettura musicale e la concezione scenica di Castellucci. Allora, Romeo Castellucci è un po' paradossale, ma con questo Pelléas et Mélisande debutta all'opera per l'Italia, non perché debutti nella regia lirica, ne ha già fatte molte, diciamo, a partire da un celebre Parsifal che mise in scena a Bruxelles nel 2011 e che poi è anche passato dall'Italia. Italia, lo si è visto anche a Bologna nel 2014, ma nel senso che è la prima volta che un teatro italiano gli commissiona una regia. E non partiamo dalla cosa più semplice, appunto, con questo Pelleas e Melisande. Vuoi provare, Andrea Penna, a raccontarci qualcosa di questa produzione scenica, anche magari aiutandoci a vederla?
Quello che mi ha colpito sicuramente è la capacità di Castellucci di disegnare attraverso scene, costumi, gesti degli artisti un'atmosfera di un altrove e anche un'atmosfera senza tempo. Senza tempo, pur contando che l'opera è in costume, seppure in modo non pedisseco, vediamo veramente delle armature, vediamo degli abiti medievali, vediamo anche degli oggetti di uso. Alla fine ci troviamo in una sorta di postatizzazione museale della morte di Bond. Ma c'è anche un, a mio avviso, la sensazione di un percorso circolare, cioè di una vicenda che si annoda su se stessa come una spirale. Quando Golod incontra, e devo dire che l'apertura dell'opera è davvero riuscita con una capacità di affascinare il pubblico allo sguardo, esattamente come la musica ci attrae, ci magnetizza al suo comparire, in questo verde di una boscaglia di acque morte, come poi viene detto nel testo di Maeterlinck, questa bruma incomprensibile, con questo corpo che non è né nudo né vestito, ma persino non sembra avere nel dettaglio le forme umane ben definite, sembra una bambina, sembra un corpo misterioso che poi piano piano si veste di una veste. Melisande, rispetto a tutti gli altri, non si attribuisce mai dei gesti naturalistici, ha dei gesti come di una donna che parla, una ragazza che parla un'altra lingua, che viene da un altro luogo, che ha delle movenze molto diverse. Ecco, il tutto in definizione di ambienti o dai colori raggelati, da un blu, da un grigio, un nero, il sorgere o il tramontare di un sole, oppure questi colori rossi in cui si stagliano le sagome di foreste, di alberi, per ricordarci l'aspetto della natura così presente. E poi tutta una serie di richiami, stendardi continuamente di questi cavalieri che portano i stendardi dei vari atti, come a ricordarci che questa è una sorta di leggenda medievale che ci viene raccontata per l'ennesima volta. E perché abbiamo questa sensazione? Perché ci sono anche dei bassorilievi spezzati per frammento che passano, in cui vediamo la scena in cui Melisande viene trovata da Golod, vediamo la scena in cui Golod la afferra per i capelli, vediamo la scena della seduzione della torre, come raccontata già in un bassorilievo spezzato, che significa che è una storia che viene raccontata da tanto, tanto, tantissimo tempo, come in fondo le storie che ha sintetizzato Maeterlinck nella sua poesia simbolista, sì, ma che affonda in un retroterra antichissimo, che poi peraltro nel Belgio, nelle Fiandre, ha una sua produzione estremamente felice. Ecco, tutti questi elementi compaiono e si ha l'impressione che si sia molto concentrato sulla figura di Golod, peraltro facendo bene, se vogliamo, perché Simon Kinleyside, che qui interpreta Golod, è stato un famosissimo Pelléas all'inizio della sua carriera, famoso perché accoppiava la finezza del fraseggio, la qualità della voce, ha una presenza scenica di straordinaria seduzione fisica che non ha perduto, benché sia più maturo, e che lo rende un Golod perfetto, molto brusco, violento, tormentato, e c'è anche questa sorta di stizza con il fratello Pelléas, che sicuramente qui trovava in Bernard Richter, che è un eccellente cantante, una figura, non voglio dire stereotipata, ma il cui aspetto di sfumatura era non tanto meno accurato, ma forse anche meno ricercato, come se l'amore per cui Pelléas si perde è un amore senza nome, senza, ancora una volta, che non, di cui non si conosce l'entità, anche il luogo verso il quale vuole partire, non sappiamo quale possa essere. E Sarah Blanc sviluppa tante diverse metamorfosi di un linguaggio sia fisico che naturalmente vocale attraverso la musica di Debussy, che è, se non artefatto, sempre altro. La vediamo a un certo punto muoversi nella parte finale, quando ormai tutto è accaduto, e alla fine vediamo che Melisande è quasi una donna giapponese, sembra una delle figure di Rashomon, famoso film di Akira Kurosawa, in cui ognuno racconta la sua verità, proprio in un'opera in cui alla fine Golod, disperato perfino perturba gli ultimi momenti di agonia di Melisande per sapere una verità che forse non esiste, una verità di cui non c'è nessuna chiave. Ecco, tutto questo mondo si condensa intorno a noi in questa atmosfera di mistero. Questa è sicuramente l'aura che ha di più voluto tratteggiare Castellucci. Se questo mistero sia un languore, sia un dolore, sia un desiderio, noi non possiamo saperlo. Ognuno forse sceglierà vedendo quest'opera. Secondo me, nel rapporto con la direzione musicale di Maxime Pascal, l'elemento del desiderio, della pulsione è presente, ma anche quello di un dolore quasi privo di parola, privo di capacità di essere espresso dalle pur tante parole che i cinque atti ci consegnano attraverso Maeterlinck. Cioè una realizzazione molto complessa.
Ognuno dunque, suggeriva Andrea Penna, potrà trovare una propria chiave di lettura, soprattutto quelli che fra voi avessero modo di andare a vedere una delle ultime recite di questa produzione scaligera di Pelléas et Mélisande, che sarà ancora in scena il 3, il 6 e il 9 maggio al Teatro alla Scala di Milano. Il direttore Maxime Pascal, regia, scene, costumi e luci di Romeo Castellucci, diversi interpreti vocali principali che ci menzionava già Andrea Penna sono Bernard Ri, Sarah Blanc, Simon Kinley, ce ne sono naturalmente anche altri. Cito solo Allegra Maifredi, 11 anni, che ha interpretato durante la prova generale, da cui sono tratti gli ascolti che ci stanno accompagnando quest'oggi, il ruolo del Petit Ignol, il figlio di Golo, che è un ruolo da voce bianca su cui si avvicendano diversi bambini che fanno parte del coro di voce bianche del Teatro alla Scala. Dunque, abbiamo ascoltato l'inizio, abbiamo ascoltato un estratto del secondo atto, ci salutiamo anche da Andrea Penna, che è andato per noi a vedere quest'opera. Grazie Andrea Penna.
Grazie.
Con il finale del terzo atto.
No, no, mon enfant, restons encore un peu dans l'ombre. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Je crois que Pelléas est vous.
Non, petit père, il n'est pas fou, mais il est très bon.
Veux-tu voir, petite mère?
Oui, oui, je veux la voir.
Ne fais pas de bruit. Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Elle est trop haute pour moi, bien que je sois si grand. Ne fais pas le moindre bruit. Petite mère aurait terriblement peur. La vois-tu? Est-elle dans la chambre?
Oui. Oh, il fait clair.
Elle est seule.
Oui. Non, mon oncle Pelléas est étouffé.
Il.
Oh, petit père, pourquoi tu fais mal?
Ce n'est rien. Tais-toi. Je ne le ferai plus. Regarde, regarde, Ignoz. J'ai trébuché. Parle plus bas, que font-ils?
Ils ne font rien, petit père.
Sont-ils près l'un de l'autre? Est-ce qu'ils parlent?
Non, petit père, ils ne parlent pas.
Mais que font-ils?
Ils regardent la lumière.
Tous les deux. Se para la otra. De quoi donc tu peux? Regarde, regarde. Regarde.
Oh, je vais prier, petit père.
Così si conclude dunque il terzo atto di Péléas et Mélisande di Claude Debussy. Questo è un estratto della registrazione della produzione che è in scena ancora fino al 9 maggio al Teatro alla Scala di Milano con la direzione di Maxime Pascal. Ancora, Debussy è uno degli autori di un dittico molto stimolante e particolare che sarà in scena al Teatro Sociale di Rovigo il prossimo 8 maggio. La pagina giovanile di Debussy che compone questo dittico è la Damoiselle Élue, ma accanto a questa la prima assoluta di un'opera di Italo Montemezzi, un'opera che si chiama Bianca e che fu la prima opera che Montemezzi scrisse, quindi quella che diede il via alla sua carriera compositiva, anche se non ancora forse al successo come compositore. Abbiamo con noi Raffaele Mellace, che è autore assieme a David Chandler di una monografia dedicata a Montemezzi, di cui abbiamo anche parlato qui al Ridotto dell'Opera, e chiedo dunque proprio a Raffaele Mellace di introdurci quest'opera e anche forse di aiutarci a immaginarcela nel contesto di quell'inizio Novecento di cui fa parte anche il Péléas da cui siamo partiti quest'oggi.
Questo primo passo di Montemezzi nel mondo dell'opera ha effettivamente delle caratteristiche singolari che in qualche modo lo allontanano dalla tradizione italiana e davvero un po' lo avvicinano a quello che è il simbolismo dell'epoca e una tradizione d'Oltralpe, sia tedesca ma se vogliamo anche con delle affinità col progetto di Debussy. Questa Bianca nasce in risposta a un concorso che era stato istituito, a una borsa di studio che era stata istituita al Conservatorio di Milano, vi leggo la declaratoria, diciamo così, per la più bella opera nel genere delle nostre tradizioni rossiniane, belliniane, donizettiane. Quindi un obiettivo completamente italiano. In realtà quello che Montemezzi propone, sulla scorta di questo libretto che gli viene offerto da questa figura estremamente interessante, che è questo Giuseppe Zuppone Strani, che era poeta, traduttore, giornalista, era amico di Giovanni Pascoli, in realtà questo libretto non corrisponde per niente alla tradizione che il concorso proponeva, perché è un libretto tutto sommato simbolista, cioè è un libretto che ha al centro la strettissima connessione, quasi l'identità, tra l'essere umano e la natura. Adesso vedremo in che senso, però questa scelta, che non sappiamo se derivi da Montemezzi, che appunto era agli esordi, oppure se fosse, come più probabile, una proposta del librettista, che era un esperto sicuramente anche di cultura tedesca, era un grande appassionato di fiabe, era un autore che aveva appena scritto un altro libretto che si intitolava Ondina per Gianni Bucceri e che conosceva molto bene la cultura tedesca. In un suo racconto, per esempio, cita il Freischütz e Oriente di Weber, che non è che proprio all'inizio del Novecento fossero per tutti, ecco. Allora, dicevo, questa scelta di questo tema lo porta davvero fuori da quello che è, diciamo, il mainstream della grande tradizione italiana e lo avvicino ovviamente a certi precursori che pur c'erano, mettiamo il Catalani, Lorelai, piuttosto che Smareglia. Ecco, però vediamo che Montemezzi muove i primi passi in una direzione che poi in qualche modo verrà confermata anche dal suo lavoro di maggior successo, cioè L'amore dei tre re.
Ecco, è curioso quello che ci stava raccontando Raffaele Mellace, perché i contorni della trama, invece, letti così, no? Semplicemente potrebbero piuttosto far pensare invece a qualcosa di molto più legato, so, alla tradizione italiana, alla D'Azeglio, per dire, no? Perché c'è la figlia del Duca di Ferrara che, no, ha una sorta di legame amoroso con un paggio, non si vedono per 10 anni, il paggio tornerà a questo punto divenuto marchese di Monferrato e però anche molto cambiato, da cui appunto la rottura e questa interessantissima connessione con il Tiglio, un albero che era stato piantato nel momento della nascita del loro amore e che a questo punto invece deve morire, e con lui muore anche la protagonista. Questa in estrema sintesi, no, è la trama, e il Tiglio l'elemento forse, no, che cambia.
Assolutamente sì. Se prescindiamo dal finale, che è un finale necessariamente funesto, perché è la storia di un amore infelice, di un amore tragico, potremmo dire in qualche modo anche di una relazione tossica, perché questo personaggio che ritorna in realtà ritorna molto trasformato. Allora dicevo, questa vicenda, a prescindere dall'epilogo funesto, potrebbe essere definita una sorta di idillio boschereccio, perché l'immersione nella natura, anche le sonorità, che sono spesso sonorità legate alla caccia, alla simbologia della caccia tipica della tradizione occidentale, rendono quest'opera qualcosa di molto vicino a quelle che possono essere le villi pucciniane. In qualche modo, se prendiamo i due autori che vivono una ventina d'anni di distanza, che attraversano in qualche modo le stesse fasi, questa non è ancora un'opera con cui Montemezzi parteciperà a un concorso maggiore, al concorso Sanzogno, e quello sarà il Giovanni Gallurese subito dopo. È un'opera d'esordio, come sono le villi per Puccini. E entrambi che cosa fanno? Prendono un soggetto che ha dei contorni fiabeschi, anche se ci sono ovviamente degli elementi realistici, ed è un soggetto che va sviluppato naturalmente in uno spazio breve. Questo di Bianca addirittura è uno spazio brevissimo, cioè l'opera non raggiunge i tre quarti d'ora, ecco. Però è molto interessante come in un sistema che ovviamente è lontano anni luce da quello odierno, in un sistema in cui l'operista si preparava a una professione che aveva un suo futuro e c'era attorno a lui tutta un'industria, diciamo così, tutta una formazione e poi un'industria dopo, è molto interessante come questi giovani promesse venissero messe alla prova su un taglio di dramma e di opera molto conciso, che esprimesse di fatto un solo contrasto, un solo tema in nuce, e che si potesse appunto sviluppare in un tempo molto breve. Ecco, di recente c'è stata anche un'altra prima assoluta, quella di Marina di Giordano, e anche lì, anche se lì invece il soggetto è realistico, però anche lì ci troviamo in un tempo estremamente compatto in cui i personaggi chiave della vicenda, che poi sono sempre i personaggi, no? I registri vocali classici, trovano il modo di raggiungere l'ascoltatore, lo spettatore, con grande intensità e in termini estremamente sintetici.
L'opera, come dicevamo, non andò mai in scena all'epoca, e quindi la produzione, che sarà a Rovigo l'8 di maggio, è la prima assoluta a distanza di un secolo abbondante. Vogliamo parlare un poco della musica? Lei parlava dei ruoli vocali tradizionali, però c'è anche una curiosità che io ho nei confronti di che tipo di scrittura vocale lei, che ha messo le mani sulla partitura, immagino manoscritta, e naturalmente anche in rapporto a quello che lei ci stava raccontando, l'orchestra, la scrittura orchestrale.
Montemezzi mette in atto questa strategia, sceglie una serie di leitmotiv ben caratterizzati, con una certa felicità anche melodica, interessanti, che si colgono bene. Dopodiché presta estrema attenzione all'orchestrazione, molto sofisticata, e in terzo luogo organizza l'impianto drammatico di questi tre quarti d'ora di musica attraverso delle aree, delle zone di colori sonori, di timbri estremamente ben definite, che aiutano lo spettatore a cogliere con naturalezza e in modo estremamente evidente le evoluzioni anche sentimentali o drammatiche della vicenda stessa.
Posto che siamo di fatto dentro un atto unico, alla luce di quello che ci stava dicendo Raffaele Mellace, dentro questo sviluppo dell'azione c'è anche un'articolazione che richiami la tradizione italiana per numeri, o siamo completamente proiettati già in quello che diventerà presto, no? Abbiamo parlato oggi di Pelleas, un flusso quasi ininterrotto di musica.
questo flusso è comunque organizzato in numeri, numeri che naturalmente confluiscono l'uno nell'altro perché, ripeto, i tempi sono anche molto compatti. Però noi abbiamo una prima zona in cui i personaggi si presentano e quindi c'è un'aria di Bianca che è proprio il monologo con cui l'opera esordisce. Bianca è quasi sempre in scena, però Ponestrani ha l'accortezza di sottrarla per qualche tempo all'inizio quando arriva Balduino, in modo che Balduino abbia modo di presentarsi da solo. Dopodiché c'è una zona centrale in cui entrambi hanno un'altra aria e questi sono i momenti più corposi in cui si approfondisce, diciamo, la condizione psicologica e la situazione anche sentimentale attuale dei due personaggi. Dopodiché si passa all'ultima zona, al culmine dell'atto unico, che prevede il duetto fondamentale tra i due protagonisti e poi l'epilogo. L'epilogo funesto, dicevamo, perché benché Balduino, pur cambiato, insista per proseguire questo rapporto, Bianca ha deciso che non ne vuol sapere e, secondo una visione tragica dell'amore, questa negatività può condurre solo alla morte, lei stessa a chiedere al guardiaboschi di abbattere il famoso Tiglio, che simboleggia non solo l'amore in modo così astratto, ma corrisponde a lei stessa, insomma, la rappresenta in modo reale. Questi momenti che ho citato sono collegati da alcuni dialoghi e soprattutto dagli interventi del coro. Questo è anche interessante, cioè come il giovane compositore di inizio Novecento avesse la consapevolezza che è chiaro che i protagonisti fossero i solisti, però che anche il coro doveva avere un ruolo importante. E qui ce l'ha sicuramente su vari registri. Il coro sostanzialmente è un coro veramente idilliaco e funge anche in qualche modo da contrasto rispetto a tutta la drammaticità, la negatività dell'esperienza individuale dei protagonisti.
Quest'opera sarà in scena al Teatro Sociale di Rovigo in abbinamento con La Damoiselle et Lui di Claude Debussy il prossimo 8 maggio con la direzione di Fabrizio Daros e uno spettacolo firmato sia per la regia sia per le scene da Stefano Paterino. Quella sarà la prima esecuzione assoluta. Dunque, non abbiamo modo per il momento di ascoltare alcun estratto di quest'opera. Sarà quella la prima occasione per sentirne la musica. Quello che ci ha raccontato Raffaele Mellace dipende naturalmente dal fatto che lui ha potuto lavorare sulla partitura manoscritta, l'unica fonte che possediamo. Però, Raffaele Mellace, cosa possiamo ascoltare allora per salutarci?
Il vero battesimo del fuoco sarà Giovanni Gallurese, l'opera con cui Montemezzi parteciperà al concorso maggiore, andrà davvero in scena e sarà un grande successo, sarà davvero il suo esordio di successo nella gloria dell'opera, a modo di sviluppare quella sensibilità, per esempio per il carattere femminile, per il personaggio femminile, che noi in Nuce già troviamo in Bianca.
Possiamo salutarci con un estratto da questa seconda opera di Italo Montemezzi. Anche di questa, per la verità, le registrazioni non abbondano. C'è una vecchia incisione pubblicata per l'etichetta The Golden Age of Opera, di cui però le informazioni sono un po' incerte. Quello che sappiamo è che la voce che noi ascoltiamo nell'estratto dal primo atto, che è il brano Sorge l'Aurora, è quella di Floriana Cavalli. Grazie Raffaele Mellace per essere stato con noi, per averci fatto scoprire quest'opera nuova che debutterà l'8 maggio.
Grazie a voi e buon ascolto.
E grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Ci salutiamo con Giovanni Gallurese di Italo Montemezzi.